domenica notte passata ad ascoltare musica balcanica dal vivo riporta la rabbia e la poesia per la quinta puntata su Radio Eustachio. La terra emana una vibrazione, là, nel tuo cuore, e quello sei te. E se la gente pensa che sai suonare, ebbene suonare devi, per tutta la vita. Che cosa vedi? Un raccolto di trifoglio? O un prato da attraversare fra te e il fiume? Il vento dal Gran Turco ti freghi le mani, perché ora i buoi sono pronti per il mercato. Oppure odi il fruscio delle gondelle, come le ragazze che ballano nel boschetto. Per Cooney Potter, una colonna di polvere o un mulinar di foglie significavano rovinosa siccità. Per me somigliavano a Sammy Testa Rossa, quando danza il motivo di Thor Allure. Come potevo coltivare i miei 40 acri, per non parlare di acquistarne altri, con una ridda di corni, fagotti e ottavini, che cornacchi e petti rossi mi agitavano in testa, e il cigolio di un mulino a vento, solo questo. E non ho mai cominciato ad arare in vita mia senza che qualcuno si fermasse per la strada e mi portasse via a una danza o a una merenda. Finii con 40 acri, finii con un violino spezzato e una risata rotta e mille ricordi e neppure un rimpianto. Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charlie? Il debole di volontà, il forte di braccia, il buffone, il beone e il rissoso. Tutti, tutti dormono sulla collina. Uno morì con una febbre, uno fu arso in una miniera, uno fu ucciso in una zuffa, uno morì in una prigione, uno cadde da un ponte lavorando per moglie e figli. E tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina. Dove sono Ella, Kate, Meg, Lizzie, Edith? Il tenero cuore, l'anima semplice, la rumorosa, l'orgogliosa, la felice. Tutte, tutte dormono sulla collina. Una morì di un parto vergognoso, una di un amore contrastato, una per mano di un bruto in un bordello, una d'orgoglio spezzato inseguendo il desiderio del cuore. Una, dopo una vita nelle lontane Londra e Parigi, fu riportata al suo angusto spazio, vicino a Ella e Kate e Meg. E tutte, tutte, dormono, dormono, dormono sulla collina. Dove sono zio Isaac e zia Emily, e il vecchio Tony Kincaid e Sabine Houghton, e il maggiore Walker che aveva parlato con uomini venerabili della rivoluzione? Tutti, tutti dormono sulla collina. Li riportarono figli morti dalla guerra e figlie che la vita aveva schiacciato, e i loro orfani in pianto, tutti, tutti dormono sulla collina. Dov'è il vecchio violinista Jones, che gioca con la vita per tutti i 90 anni, sfidando il nevischio a petto nudo, bevendo, chiassando, non pensando né a moglie, né a famiglia, né all'oro, né all'amore, né al cielo? Eccolo, ciancia di pesce fritto, di tanto tempo fa, delle corse di cavalli di tanto tempo fa, al boschetto di Clary, di quel che Abe Lincoln disse una volta a Springfield. Hot Pat, qui giaccio accanto alla tomba del vecchio Bill Pearson, che s'arricchì commerciando con gli indiani e che più tardi profittò della legge sulla bancarotta e ne riemerse più ricco che mai. Io, per me, stanco della fatica, della povertà, e vedendo come il vecchio Bill e altri s'arricchivano, derubai un viaggiatore una notte vicino al boschetto di Proctor, uccidendolo per caso mentre gli rubavo, per cui fui processato e impiccato. Quello fu il mio modo di fare bancarotta. Ora noi, che ognuno a suo modo profittammo della legge sulla bancarotta, dormiamo in pace, uno a fianco all'altro. Holly McGee. Avete visto camminare per il villaggio un uomo con la faccia scavata e gli occhi bassi? È mio marito, che per una crudeltà segreta, da non ridirsi, mi rubò gioventù e bellezza, fino a che rugosa e con i denti gialli, e con l'orgoglio spezzato e un'umiltà infamante, sprofondai nella tomba. Ma cosa credete che roda il cuore a mio marito? Il volto di quel che ero, il volto di quel che subii? Questi lo spingono al luogo dove giaccio, nella morte, perciò son vendicata. Fletcher McGee. Mi prese la forza minuto per minuto, mi prese la vita ora per ora, mi prosciugò come una luna accesa dalla febbre, e essicca il mondo nel suo giro. I giorni passavano come ombre, i minuti rotavano come stelle. Mi prese la pietà dal cuore e la tramutò in sorrisi. Era un pugno di creta da scultore e i miei pensieri segreti erano dita. Volavano dietro la sua fronte pensosa e la solcavano in profondo con la pena. Fissarono le sue labbra, afflosciarono le sue gote, abbassarono i suoi occhi col dolore. La mia anima aveva penetrato la creta, lottando come sette demoni. Non era mia, non era sua, lei la teneva, ma queste lotte plasmarono un viso che lei odiava, e un viso ch'io temevo di vedere. Colpì le finestre, scossi i paletti, mi nascosi in un angolo e poi lei morì e mi perseguitò col suo spettro, e mi perseguitò finché non fui morto. Robert Fulton Tanner. Se un uomo potesse mordere la gigantesca mano che lo cattura e lo distrugge come io fui morso da un ratto mentre esibivo la mia trappola brevettata nel mio negozio di ferramenta quel giorno, ma un uomo non può mai vendicarsi di quell'orco mostruoso che è la vita. Tu entri nella stanza e questo è nascere, e poi devi vivere, sgobbarti l'anima. Ah, l'esca che tu brami è ora in vista. Una donna coi soldi che ti vuol sposare, prestigio, posizione e potere nel mondo. Ma c'è lavoro da fare, cose da conquistare, oh sì, i fili che schermano l'esca. Alla fine sei dentro, ma senti un passo. L'orco, la vita, entra nella stanza. Stava aspettando e ho udito una molla scattare, per guardarti, mentre rosicchi lo stupendo formaggio, e fissarti, coi suoi occhi ardenti, e accigliarsi a ridere e deriderti e ingiuriarti mentre corri su e giù nella trappola, fino a che la tua angoscia lo annoia. Cassius Hoefer. Hanno inciso sulla mia lapide le parole: generosa fu la sua vita e gli elementi così frammisti in lui che la natura potrebbe levarsi in piedi e dire a tutto il mondo: questi fu un uomo. Coloro che mi conobbero sorridono mentre leggono questa vuota retorica. Il mio epitaffio avrebbe dovuto essere: la vita non gli fu generosa, e gli elementi così frammisti in lui che egli mosse guerra alla vita e ne rimase ucciso. Mentre ero in vita, non potei fronteggiare le lingue della calunnia. Ora che sono morto, devo sottomettermi a un epitaffio scritto da uno sciocco.
Oh,
Ieri mi sono comportata male nel cosmo. Ho passato tutto il giorno senza fare domande, senza stupirmi di niente. Ho svolto attività quotidiane come se ciò fosse tutto il dovuto. Inspirazione, ispirazione, un passo dopo l'altro, incombenze, ma senza un pensiero che andasse più in là dell'uscire di casa e del tornarmene a casa. Il mondo avrebbe potuto essere preso per un mondo folle. Io l'ho preso solo per un uso ordinario. Nessun come e perché e da dove è saltato fuori uno così. E a che gli servono tanti dettagli in movimento? Ero come un chiodo piantato troppo in superficie nel muro. Oppure, e qui un paragone che mi è mancato, uno dopo l'altro. Avvenivano cambiamenti, perfino nell'ambito ristretto d'un batter d'occhio. Su un tavolo più giovane, da una mano d'un giovane più giovane, il pane di ieri era tagliato diversamente. Le nuvole erano come non mai, e la pioggia era come non mai, poiché dopo tutto cadeva con gocce diverse. La terra girava intorno al proprio asse, ma già in uno spazio lasciato per sempre. È durato 24 ore buone, 1440 minuti di occasioni, 86.400 secondi in visione. Il savoir vivre cosmico, benché taccia sul nostro conto, tuttavia esige qualcosa da noi. Un po' di attenzione, qualche frase di Pascal e una partecipazione stupita a questo gioco, con regole ignote. Ci è mancato poco che mia madre sposasse il signor Zbigniew B. di Zumskalwola. E se mai fosse nata una figlia, non sarei stata io. Forse una dotata di più memoria, per volti e nomi, e melodie udite una volta soltanto. Infallibile nel riconoscere ogni uccello, con voti eccellenti in chimica e in fisica, e più scarsi in polacco. Ma che di nascosto avrebbe scritto poesie, subito molto più interessanti delle mie. Ci è mancato poco che mio padre, intanto, sposasse la signorina Jadwiga R. di Zakopane. E se mai fosse nata una figlia, no, non sarei stata io. Forse una più ostinata nell'averla vinta, una che salterebbe senza paura nell'acqua fonda, propensa a subire le emozioni della folla, vista di continuo in più luoghi insieme, ma di rado su un libro, molto spesso in cortile, a giocare a pallone con i ragazzini. Forse si sarebbero perfino incontrate, nella stessa scuola e nella stessa classe, ma senza fare coppia, nessuna parentela, e nella foto di gruppo, ben distanti. «Ragazzine, mettetevi qui», avrebbe detto il fotografo, «quelle più basse davanti, quelle più alte dietro, e al mio segnale fate un bel sorriso. Ma prima contatevi, ci siete tutte?» «Sì, signore, tutte».
gli faceva brillare gli occhi. Era una rivelazione che nasceva chissà come e usciva così vivace dal suo strumento che chi la sentiva non poteva trattenersi dal battere ritmicamente le mani o i piedi. Da dove veniva questa musica? Pissalon non lo sapeva. Mi sembrava che non nascesse da lui, ma da molto, molto più lontano.
Giacevo silenziosa su un letto di morte, di battiti rallentati e di lacrime versate, come il sangue che cola su ferite inflitte all'anima. Nudi, stuprati i miei occhi, neri come nero il mondo per chi soffre. Arriva uno spiraglio di luce nel vuoto che mi lascia la tua assenza, la fine di tutto. Riempimi di musica nell'assordante silenzio del dolore. Respirami come fossi droga, ma vivimi come se domani dovessero venirci a prendere. Come se la vita dovesse finire davvero. Come se il cuore dovesse esplodere e imbrattare i muri di me, della mia essenza. Urlavo, ma nessuno mi sentiva, nel silenzio delle mie paure. Ho soffocato il dolore, lo affido al vento che penetra nelle ossa. Fa freddo, gela anche il ricordo della felicità. Affido il mio sorriso a un paio di occhi, ma me lo portò via il vento, come ogni pensiero spento, come ogni sogno è realizzato. Finire. Una domenica notte della musica balcanica di Aide Zora, Balkan Gypsy Music da Padova. Una domenica notte di Edgar Lee Masters e le sue antologie di Spoon River. Una domenica notte di Cimitero Distrazione, per la quinta volta Rabbia Poesia su Radio Bartolomeo Eustachio. Buona rinascita.